Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Seconda questa sera delle puntate che dedichiamo alla perlustrazione degli album pubblicati nel 1955 con protagonista o con coinvolto Clifford Brown. Nel nostro inventario degli album più significativi dell'annata discografica 1955, già in precedenza ci eravamo occupati dell'album intitolato Sarah Vaughan e che poi più tardi verrà ripubblicato col titolo Sarah Vaughan with Clifford Brown. È uno dei tre album di importanti cantanti con la partecipazione di Brown che escono nel 1955, come vedremo. E Brown è protagonista o coprotagonista assieme a Max Roach di tre degli album che hanno dato il tono all'annata discografica del 1955, e cioè Brown and Roach Incorporated, di cui ci siamo occupati nella puntata del 22 giugno, Clifford Brown with Strings, di cui in chiusura della stessa puntata abbiamo ascoltato il primo brano, e Study in Brown. Come dicevamo nella puntata del 22 giugno, potete, come quella sull'album di Sarah Vaughan, andare ad ascoltarla in podcast, la pubblicazione nel 1955 dei tre album intestati a Clifford Brown o cointestati a lui e a Max Roach, dell'album di Sarah Vaughan con Brown e di altri due significativi album di cantanti in cui figura Brown, l'esordio di Ellen Merrill e il secondo album di Dinah Washington, ci dà la misura del successo e della visibilità sulla scena del jazz in quel momento di Clifford Brown, giovane prodigio della tromba, destinato purtroppo a vita brevissima. Morirà tragicamente in un incidente d'auto nel 1956 a soli 25 anni. Brown viene ingaggiato da Max Roach alla fine del 1953 o all'inizio del 1954. Il grande batterista gli fa l'onore di contestare il quintetto con Brown a se stesso e al trombettista. L'album Clifford Brown and Max Roach, che avevamo visto a suo tempo, esce alla fine del 1954. Le sedute da cui viene ricavato sono dell'agosto del 1954 a Los Angeles, le stesse da cui viene ricavato anche l'album successivo Brown and Roach Incorporated, da cui siamo partiti nella puntata precedente per la nostra ricostruzione della presenza discografica di Clifford Brown tra le uscite del 1955. Nel gennaio del 1955 a New York viene inciso Clifford Brown with Strings, con Max Roach alla batteria e altri due musicisti delle sedute dell'agosto del 1954, cioè Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso. Inoltre con Barry Galbraith alla chitarra, più sei violini, due viole e un violoncello, e gli arrangiamenti e la direzione del grande Neal Hefti. Abbiamo già ascoltato l'apertura dell'album con Yesterdays di Jerome Kern e Otto Arbach. È un album di grande piacevolezza e vale la pena di non spezzare molto l'ascolto. Proseguiamo allora ascoltando di seguito i successivi tre brani. Lora di David Ruskin e di Johnny Mercer, What's New di Bob Haggart e Johnny Burke e Blue Moon di Rodgers e Hart. What's New è uno dei momenti migliori dell'album. Il brano era stato concepito da Bob Haggart per il protagonismo proprio di una tromba.
Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is so
La formula di un grande solista accompagnato da archi aveva già dei precedenti nel jazz e per quanto riguarda il jazz moderno era stata sdoganata già da alcuni anni dallo stesso Charlie Parker. Anche Dizzy Gillespie incide con gli archi, il suo album Dizzy with Strings viene inciso nel 1954 ed esce proprio nel 1955. Di Clifford Brown si può dire che si cimenta in questa formula quando la formula è ancora fresca. Da notare anche che Parker e ancora di più Gillespie incidono con gli archi quando la loro affermazione è già consolidata. Clifford Brown invece è in questo più precoce perché è appena emerso sulla scena proprio con il quintetto con Max Roach. La scelta di repertorio, quella di un assortimento di canzoni molto popolari, dettata evidentemente dall'intento di realizzare un album con delle potenzialità commerciali, vuole essere piuttosto facile, ma gli arrangiamenti e l'uso degli archi di Neal Hefti hanno una loro notevole dignità e, benché Brown si tenga piuttosto aderente alle melodie, c'è la bellezza della sua tromba, del suo suono e, in definitiva, questo rimane uno dei migliori album di jazz in cui compare una significativa componente di archi. Andiamo ai tre brani successivi. Can't Help Loving That Man di Kearney Hammerstein, Embraceable You dei Gershwin e Willow Weep For Me, che è un altro dei momenti più alti del disco. Thank you. L'album prosegue poi con Memories of You, il grande classico di Hubie Blake e Andy Razaf, con Smoke Gets in Your Eyes, con Portrait of Jenny di J. Russell Robinson e Gordon Borge, un brano raramente interpretato come strumentale.
Thank you.
Lasciamo Clifford Brown with Strings con gli ultimi due brani, Where or When di Rodgers e Hart e Stardust di Augie Carmichael, che è un altro dei momenti più felici del disco. Thank you. Verso la fine di febbraio del 55, il quintetto Brown Roach, nella configurazione che avevamo visto nelle sedute dell'agosto del 54, con Harold Land al sax tenore, Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso, si riunisce in studio a New York per incidere un nuovo album che esce nel 55 per la Emarcy con il titolo di Study in Brown. Dunque non solo il giovane trombettista figura come cointestatario del quintetto con l'autorevole più anziano Roach, ma ha l'onore di essere omaggiato anche nel titolo dell'album. L'album si apre con Cherokee, in cui Brown prende un solo che, su un tempo molto veloce, è una testimonianza non soltanto della sua padronanza dello strumento, ma anche della sua sicurezza estetica. È una pietra miliare nel campo degli assoli nel jazz.
Thank you.
Lasciamo Study in Brown, che ritroveremo nelle prossime puntate, con Jackie, una brillante composizione firmata dal pianista Richie Powell, e se ci sarà il tempo con Swingin', un brano bop firmato da Brown. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.